שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג'.
Buongiorno a tutti, stiamo leggendo dagli scritti di Rabash. L'articolo Israele sono re. Non abbiamo la traduzione in inglese, faremo del nostro meglio. Israele sono i figli del re. Domande selezionate saranno trasmesse dal vivo. Rav dice, ok, allora è chiaro. Che se ci riferiamo ad Israele e Yashar Kelet, diretti al creatore, quindi che questa inclinazione alla persona che si rivela in lui come questa inclinazione verso il creatore, cioè la qualità del dare in assoluto, dell'amore al prossimo, questa è l'unica definizione corretta che noi possiamo dare al termine Israele. E vedremo che cosa significa che sono figli del re. Israele sono figli del re. Israele si chiamano figli del re dovuto al fatto che tutti coloro che si coronano sopra se stessi con il creatore li chiama figli del re, che vuol dire che santificano se stessi e si convertono in santi, proprio perché io il creatore sono santo. E siccome ognuno che santifica se stesso si chiama santo divino, dato che il creatore è divino, e noi dobbiamo trovare il significato di questa divinità, dato che nel Talmud chiunque che si separa dall'adesione si chiama divino. Nel Midrash si dice che in tutti i lati tu trovi dove trovi questa denominazione della nudità, trovi la santità, che è un aspetto della santità, è qualcosa di separato, che vuole dire che la persona deve separare se stessa dal piacere. E qual è il nome santo con il creatore? Dovuto al fatto che tu non puoi dire di lui che può ricevere qualcosa per se stesso, dato che il creatore è solo il datore, quindi la persona deve essere solo colui che dà al creatore. E questo significa che tu hai santificato te stesso e quindi sei santo, che vuol dire che tu darai al creatore, perché io il creatore sono in santità, e quindi questo è l'aspetto della devekut, dell'adesione. E questo è che in ogni lato dove tu trovi un segnale di nudità, che questo aspetto della nudità è uno spazio nel quale uno non dovrebbe ricevere il piacere, ma solamente che uno può ricevere il piacere nel luogo della mitzvah, perché il creatore ha fatto una cosa contro l'altra. E in corrispondenza con la divinità santa tu hai una donna gentile che è chiamata Buccia, Klipa, che è la divinità santa, che si chiama discernimento di fede al di sopra della ragione, che questo è l'aspetto della dazione assoluta. E se la persona agisce con il fine di dare godimento al suo artefice, questo significa che lui si unifica con la divinità santa e se fa atti per ricevere per se stesso, lui si unisce con la donna gentile, che è la sua intenzione solamente per ricevere per se stesso. E l'aspetto di unire Kushibrihu con la divinità, così come il creatore è solo colui che dà, anche la divinità santa, che è Malkut, dove tutti i desideri si estendono da lei, allora nell'essere capace di invertire questi desideri verso la dazione, questo causa nella radice di tutti i desideri che questi siano solo con il fine di dare in assoluto. E questo si chiama l'unificazione, che significa che ambedue i discernimenti sono in uno. Questo è l'aspetto dell'uomo e della donna che sono ricompensati con la divinità fra di loro, che vuol dire che il discernimento di una donna è opposto al discernimento di colui che dà, e allora si può dire che la divinità dimora fra di loro, perché allora chi dimora appare in questo spazio tra questi desideri, e allora questi desideri si chiamano la divinità, perché per colui che dimora il santo può esistere qui, che c'è un aspetto di equivalenza di recluta, lesione e di conseguenza in qualsiasi luogo dove la persona si separa dal piacere per se stesso e causa unificazione, qui si trova la santità, che vuole dire che dovuto al fatto che la luce superiore si può rivestire qui, già i vasi possono ricevere la luce superiore che è chiamata la santità, e la santità può esistere solamente nello spazio della purezza, e la purezza si riferisce alla purezza degli attributi, e allora la santità dimora nel luogo della purezza. Però in certe occasioni io, il creatore, dimoro in loro nel luogo dell'impurezza, dell'impurità, che vuol dire che al di là del fatto che i vasi non sono ancora preparati per stare in equivalenza, però per poter portare la persona al fatto che arrivi a questo deve ricevere aiuto dal superiore, perché questo è l'aspetto dell'olishma, che la luce in lei lo riforma, e questa luce si considera il creatore che dimora in lei e nella sua purezza. E questo si può dire se la persona vuole arrivare all'Ishma, però lui non può sovrapporsi al suo corpo, e per questo gli viene data questa luce che possa trionfare al di sopra del desiderio di ricevere e proseguire il cammino verso il creatore, che è la dazione assoluta. E così abbiamo il verso: adesso se tu mi ascolti e mantieni il mio mandato e arrivi a essere una sgula, un popolo unico, e sarete per me e saranno per me un popolo di patriarchi e una nazione santa. E queste sono le parole che gli ha detto al popolo di Israele. Queste cose sono non più né meno, che vuole dire che più di questo non ce n'è bisogno, non c'è bisogno. Rav dice che vuole dire che cos'è necessario, cioè c'è una necessità per un grande desiderio che questa luce arrivi a correggerlo, che si chiama colui che dimora in loro, cioè nella loro impurità, che vuole dire che è la misura nella quale noi non possiamo elevarci, che non possiamo elevarci in base alle nostre necessità, in base ai nostri sforzi. E allora in questa stessa misura noi abbiamo una preghiera, un'esigenza, un'elevazione del man. E allora così arriva la luce, e come sta detto, Hashem, io sono il creatore che dimora in loro, e allora arriva la luce e ci sistema in tutte le nostre impurità. Domanda, ma che sia relazionata con l'articolo. Buongiorno Rav. Ah, ti sei svegliato, dice Rav. Sì, dice l'amico, bene. Dice l'amico, qui si separa se stesso da ricevere piacere per se stesso e causa questo aspetto della unificazione. Qual è il significato di separarsi dal piacere per se stesso? Qual è il significato di causare questa unificazione? E chi causa tutte queste cose? Io o la luce? Rav dice, chiaro che sei tu e chiaro che è la luce. Dice l'amico, insieme? Rav dice, no. Uno dietro l'altro. Il creatore sempre è il primo e tu sei il secondo, in qualsiasi azione. Nella seguente azione anche tu, lui è il primo e tu sei il secondo, sempre. Dice l'amico, si separa se stesso per ricevere piacere per se stesso. Rav dice, la persona ha il desiderio di ricevere e si frena, si trattiene se stesso di godere. Se capisce dove si trova il suo desiderio di bestia, domanda l'amico, Rav dice, lui capisce con la sua mente corporea che non vale la pena godere per se stesso. In questo modo, dice l'amico, e si trova nella mia mente corporea, dov'è che sta questo spazio qua? Tu senti che non è preferibile godere in questo modo? Questo è la luce che agisce su di te, perché altrimenti dove pensi di ricevere questo pensiero così raro tuo? Nel resto del mondo non pensa così. Tu hai qualche tipo di... Non si è sentito, scusate. Probabilmente causa per se stesso il discernimento di unificazione. Domanda, che cos'è questo? Rav dice, dopo di tutte queste piccole correzioni che tu vuoi eseguire, che tu vuoi fare, perché la vuoi fare? Tu lo fai perché vuoi avvicinarti al creatore, e per poterti avvicinare al creatore non per portare diletto a te stesso, ma per portare diletto a lui. E tu ti rendi conto, e come ti rendi conto che gli li porti diletto a lui e non a te, dovuto al fatto che tutto il tuo cammino per avvicinarti a lui è attraverso maggiori problemi. Dice l'amico: e con questa conoscenza io gli porto piacere a lui? Rav dice che al di là di questo tu ti vuoi avvicinare a lui, attraverso di questo tu gli porti contentezza e godimento. Quando tu stai facendo, cioè stai sovrapponendoti al tuo desiderio di ricevere con il fine di ricevere e lo stai invertendo con il fine di dare in assoluto, dice l'amico, e causa in se stesso, Rav dice, non anche il desiderio di ricevere, non è che il ricevere con il fine di dare, ma è il dare con il fine di dare. Quando tu stai in questo stesso luogo prendendo un solo passo più in avanti verso il Creatore, tu stai agendo, stai portando questi vasi di ricezione verso la dazione, da un'ascesa. Dice l'amico: perché c'è scritto che causa qualcosa nella società? Rav dice: causa che? L'amico dice: causa in se stesso il discernimento dell'unificazione. Rav dice: si sente dove? L'amico dice: cosa vuol dire che si sente dentro la persona? Rav dice: il Creatore sta in unità con noi, noi stiamo in unità con lui. Dice l'amico: sì, ma io non mi sento unito con lui. Rav dice: tu devi arrivare ad uno stato nel quale tu scoprirai che tu sei unito con lui al di sopra dei tuoi desideri, con l'intenzione di dare. L'amico dice: e per al di sopra dei miei desideri c'è questa forza che mi dà il gruppo? Rav dice: solo la luce che riforma. Dice l'amico: che cos'è il gruppo? Rav dice: il gruppo non è la luce, attraverso il gruppo tu correttamente dirigi te stesso per chiedere una luce superiore. L'amico dice: allora questa è la mia confusione, dice l'amico, se io faccio che la mia decina si connetta. Rav dice: nella tua decina tu causi la connessione nella maggior misura possibile. Dice l'amico: sì, nella maggiore possibile. Perché? Dice Rav. L'amico dice: quale problema? Ok, va bene, dice Rav. L'amico dice: va bene, continuerò, perché è dovuto al fatto che la mia anima sta in loro. E allora, di nuovo conto, è sempre egoista. Rav dice: ok, continuo ad andare avanti. E allora l'amico dice: dov'è che sono io? Rav dice: perché devi pensare a dove stai tu? Dice l'amico: perché sono io che vuole connettersi con il Creatore. Rav dice: aspetta un attimo. E allora aspetta, dice l'amico, allora io ho bisogno di desiderare che loro si connettano. Rav dice: corretto, tu vedi che solo nella società che tu puoi sistemare te stesso in tale modo nella quale la tua preghiera realmente sia diretta verso la dazione assoluta. Dice l'amico: e come posso evitare il fatto che io so che Rav mi dice che io, loro sono la mia anima? Rav dice: è vero che tu hai diversi pensieri malvagi nella parte dietro della tua mente e del tuo cuore, però la luce compenserà e completerà, il Creatore terminerà per me. Dice l'amico: allora mi continuo sostenendomi nella connessione con la decina? Rav dice: nella maggiore misura possibile, come un bambino. Dice l'amico: nell'intenzione? Rav dice: l'intenzione è che tu devi cercare di fare più sforzi, e questo si chiama elevare il male, tutto il resto arriverà. L'amico dice: allora questo sforzo è senza considerazione del fatto che io mi sento bene o male nei miei vasi? Rav dice: nella maggiore misura possibile, con il fine di dare in assoluto solamente. Però di nuovo, se tu sistemi le cose dentro a un gruppo, dentro una decina, se tu lo sistemi questa cosa dentro una decina, queste sono le migliori condizioni possibili per poter assemblare questa preghiera verso il Creatore. Di conseguenza la preghiera nel Minyan, nell'assemblea dei dieci, è questa la cosa migliore possibile. Tu devi essere colui che guida la preghiera, cioè che tu preghi per loro. Che cosa vi succede oggi a voi? Abbiamo 35 minuti ancora. Volete cantare per 35 minuti? L'amico dice: perché il Creatore ha creato uno contro l'altro corrispondente alla donna santa, c'è una donna gentile che è chiamata la Klipa, e la donna santa si chiama al di sopra della ragione, che è con il fine di dare. Com'è che con il fine di dare si relazioni con fede sopra la ragione? Rav dice: noi abbiamo una sola sostanza, che è il desiderio di ricevere, nel quale io vivo e sono io, il desiderio di ricevere. Però se io ricevo una forza speciale che è chiamata con l'intenzione di dare, di dare, e questa forza, e questa forza mi dà a me l'abilità di stare al di sopra del desiderio di ricevere, come in due piante, che qua sta il desiderio di ricevere, l'intenzione per me stesso, non posso fare niente rispetto a questa cosa, così il creatore l'ha creato così, e quindi questo proviene dalla radice del peccato dell'albero della conoscenza e si prolunga totalmente dal peccato. Io costruisco un grado al di sopra, nel quale io voglio stare al di sopra di questo grado impuro, ed è così come io costruisco la purezza, con il fine di dare. Io preferisco uno al di sopra dell'altro. Così che quello che succede è che io sento qualche cosa di sgradevole, di cattivo, o viceversa, io sento piacere anche migliore dentro al desiderio di ricevere, e io mi elevo al di sopra di questo. E io mi esuro che cosa è buono rispetto al creatore. E come faccio a sapere questo? Che lo misuro rispetto al gruppo, lo misuro rispetto alla decina, io mi sistemo me stesso in tale modo, e allora questo si chiama con il fine di dare in assoluto, che semplicemente non può stare fluttuando così nell'aria, ma solo quando io lo costruisco al di sopra dei miei vasi di ricezione. L'amico dice: sì, voglio domandarti, però vorrei domandarti in merito, come un messaggero pubblico della sinagoga, questo forse è una persona che sistema se stessa correttamente per ricevere la luce che riforma? Rav dice: prima di tutto c'è il leader della preghiera, il conduttore, poi il messaggero della preghiera, il leader, chiamiamolo così, dentro la persona, e lui deve controllare tutto il resto dei desideri, perché così più o meno tutto sia diretto attraverso di questo, e questa ricerca verso il creatore, questa in adesione con lui, stare in equivalenza di forma, di dare, e attraverso di che? Attraverso gli amici della decina. E allora la persona lavora in questo modo nella decina, si sente in una parte integra, che però in qualità non è uguale, è speciale. Perché è speciale? Perché non c'è nessuno come lui nella decina. Loro sono diversi, tutti sono diversi. Cosa deve fare con questi discernimenti? Nella mente di Adam Arishon può fare quello che fa, perché ogni anima è speciale, e allora lui, rispetto alla sua decina, lui è il leader della preghiera in questa misura, cioè lui dirige la preghiera, e allora lui è il Shiller Sidur, il leader della preghiera verso la decina dal suo punto di vista, e così è come è. E la stessa cosa è rispetto a ognuno dei membri della decina, e nessuno interferisce con l'altro, e anche le inclusioni delle Sefirot qui, del particolare del particolare, eccetera eccetera, questo si chiama essere il leader della preghiera, che tu preghi per il gruppo, cioè tu guidi te stesso per poter ricevere i desideri di loro, tu vuoi soggiogare te stesso per soggiogarti ai loro desideri, ai loro pensieri, che solo puoi riceverli se sei piccolo davanti ai grandi. Allora tu mi dai così questa grandezza per poter connetterti al di sopra con loro, e hai già così questa attitudine rispetto a loro, e così è come tu poni questo stato di equivalenza fra tutti. E tutto questo finalmente è per adesso così poter costruire la Shekinah, che vuole dire un luogo nel quale, dove tutti i nostri desideri si connettono, dove tutti si uniscono. E sono adattati alla luce. Se noi raggiungiamo questa adazione mutua nella decina, noi costruiamo, ci convertiamo come la luce, come nel primo grado della luce, diciamo il Nefesh di Nefesh di Nefesh, come è scritto nell'introduzione al libro dello Zohar. E immediatamente dopo di questo appaiono nuovi problemi, litigi, e ancora noi cominciamo a fare il lavoro e arriviamo a Ruach di Nefesh e così fino al Naranchai di Naranchai di Naranchai, che è questo stato di completezza della correzione. Dice l'amico, allora in ogni decina c'è un leader della preghiera. Rav dice, in ognuno esiste questo punto nel cuore e ognuno dal suo punto nel cuore è il leader della preghiera del gruppo, dalla sua prospettiva, e così rispetto a tutti. E dopo di 100, poi dopo rispetto a 1000, così come Mosè. Come ci viene descritto Mosè nella porzione di Yetrov. Bene, questo è tutto? Ok. Se è così, sì? Se no, allora. Già conoscete il materiale, che non c'è niente altro da domandare. L'amico dice, posso domandare del 9 di Av, che è più nello spirito dell'articolo di ieri, però forse uno deve stare in questa carenza, in questa mancanza di non avere la distruzione fra di noi. Questa è da qui che comincia la ricostruzione del Tempio. Rav dice, non puoi scoprire neanche le relazioni così tanto rotte ancora, perché non siamo ancora arrivati a una reminiscenza del Tempio. Io non sento che c'è ancora una rivelazione del male fra di noi, ancora no. La rivelazione del male può esistere solo sotto la condizione che voi facciate gli sforzi. Come potrebbe essere altrimenti? Altrimenti tu scopri qualche qualità animalistica corporea, e non è nello stesso grado, non è nello stesso grado, così che solamente se noi braniamo per la nostra connessione, abbiamo questo anelito per la nostra connessione, così cominciamo a scoprire che c'è veramente, non c'è una cosa verso la connessione qua, non c'è questa connessione, allora cominciamo a scoprire veramente la rovina del Tempio. Diceva amico, allora forse tu ci puoi descrivere questi passi per rivelare questa distruzione del Tempio. Rav dice, realmente cominciamo a connetterci in tale modo nella quale ognuno si sente se stesso, che loro si perdono se stessi nel gruppo, cioè si dissolve nel gruppo, che la persona non esiste, che ha una mente, un cuore, tutto questo esiste solamente per poter servire alla società, come una specie di zombie. Cominciamo con questa visualizzazione, con questo tipo di percezione, che io non esisto, io non ci sono, io solo domande, cosa avranno bisogno voi, cosa sarebbe buono per loro, cosa hanno bisogno loro. Questo tipo di inclinazione è quella nella quale io devo costantemente stare, perché? Per potermi connettere con loro e così arrivare all'adesione con il Creatore, che è lo scopo della creazione. E l'implementazione è l'ama al tuo prossimo come te stesso, la realizzazione di questa azione. E allora noi aspettiamo, speriamo che possiamo agire e scoprire questa disputa fra di noi, questa lite fra di noi, così come gli alunni di Rabbi Shimon, che sono in un grado così alto che volevano bruciarsi uno con l'altro. Questo veramente è sono stati tremendi, così che è una linea di sinistra, però già è qualche cosa che può essere solo può essere qualche cosa rispetto alla connessione verso il gruppo e non verso qualsiasi altra cosa. Qui ci sono molte domande. Supponiamo che Gershon, lui mi deve dare a me 100 shekel, io non mi posso dimenticare di questo. Forse è un suo fastidio, un suo disturbo o un mio disturbo. E ci saranno diversi tali problemi, tu non saprai che arriverà alla tua mente, veramente. Sì? Dice l'amico, però rispetto al pubblico generale, come possiamo spiegare la meta finale in questa costruzione del Tempio? Rav dice, Solamente dobbiamo lavorare nella connessione fra di noi. Questa buona connessione sopra i vasi rotti. Questi vasi rotti sono l'Egitto, il deserto, il popolo di Israele. Tutto il mondo è nella connessione fra di noi. E noi dobbiamo, gli diamo diversi nomi, appellativi, definizioni a tutto questo. Solo si sta parlando della connessione fra di noi, così che il primo tempio è la connessione. La connessione fra il popolo di Israele che già sono arrivati al grado di Mochin di Chayah. Questo tipo di connessione, a dire la verità, arriva alla fine della loro correzione, ma non è la fine della correzione di tutto il mondo. E loro immediatamente si è cominciato a corrompere, però loro hanno raggiunto. Per un istante, anche per un solo istante, non c'è bisogno, non hai bisogno di nient'altro che di questo. Non c'è niente nella spiritualità che esiste più in là di una goccia di unità. Questa connessione che prende luogo anche per solo un istante, e sono caduti e hanno ricevuto un rinnovamento di questi vasi rotti dopo dei 70 anni di esilio in Babilonia, e sono tornati per la costruzione di una maggiore connessione fra di loro, maggiore di quella che era nell'esilio, però più piccola rispetto al primo tempio. E adesso c'è Mochin di Neshama, secondo tempio, ed è per questo che ci sono state cose totalmente diverse qua, non vasi ma pareti, non persone ma cioè vuol dire che tutti questi discernimenti nei desideri della connessione tra le persone, come ci descrive, erano in un grado totalmente diverso, in un grado più debole, e la luce era solo la luce di Chassadim, che anche sta occulta come risultato dell'odio senza fondamento. E da qui già sono entrati nell'esilio, e in questo esilio non è come l'esilio di Babilonia, non è come l'esilio d'Egitto. L'esilio finale è una separazione assoluta della connessione, che vuol dire che gli esili precedenti, prima dell'esilio finale, sono stati esili paragonati con la santità che avevano raggiunto precedentemente, però questo ultimo esilio è un esilio completo, pieno, una separazione assoluta, se puoi denominarlo così. Separazione completa di tutti gli aspetti rispetto alla santità, ed è per questo che la redenzione adesso sarà anche piena, completa, insieme con tutte le nazioni del mondo per l'Itkalelut. E abbiamo un articolo, se non un articolo, una collezione di estratti dobbiamo studiare questa cosa, lo studieremo nel 9 di Av. Dice l'amico, tu dici che la verità, la vera disputa ancora non è stata rivelata. Chiaramente che no, dato che i veri argomenti di dispute sono con il fine di connettersi al creatore. Nella misura in cui tu non vuoi arrivare al creatore, ossia vuoi arrivare all'adesione con il creatore, tu ti rendi conto che gli amici ti fanno un ostacolo nell'arrivare ad aderirti con lui. E che tipo di decina è questa? Senza di loro io avrei raggiunto l'adesione. Io non so che fare, dice l'amico. Allora tutto l'odio che io chiamo, quella cosa che io chiamo odio, che cos'è l'odio? Veramente non so, per questo io domando, cioè non c'è nessun odio, si è ancora rivelato. E nemmeno l'amore, dice Rav. Uno contro l'altro ci deve essere. Dice l'amico, cosa vuol dire? Che tutta la società dell'Israele, la società del mondo, c'è una grande crisi sociale. Dice Rav, questo è solo l'ego, non è niente di spirituale, non corrisponde alla connessione questo ancora. E quando loro scoprono già questa necessità per la connessione, non arriveranno all'odio, perché noi provvederemo la forza a loro. Loro non hanno l'abilità di sovrapporsi e poter lottare con questo. È per questo che dice che la correzione succede in un istante con le nazioni del mondo. Ricordi questo, che la correzione succede in un istante per loro e per noi gradualmente, con grandi sforzi, eccetera, eccetera. Dicevami, con quello che io non capisco è qual è la differenza fra l'odio nel quale io odio qualcuno che magari mi deve 100 shekel e un odio spirituale nel quale qualcuno mi deve comunque 100 shekel. Bravo. Non saprei che tipo di esempio darti, dice Rav. Diciamo così, che tu immediatamente scopri che il tuo amico è in maniera intenzionale, sta prevenendo che tu arrivi alla connessione, che costantemente inizia tutti questi tipi di cose per non farti avanzare, che lui realmente è felice perché tu soffri e non avanzi. Non so come. Sono certe cose che tu devi cercare di scoprire, ma sono lotte molto grandi tuttavia. Se tu lavori correttamente con queste lotte, con queste dispute, allora tu immediatamente fai il lavoro con queste, continui lottando con queste e puoi salire al di sopra di questo. Questo vuol dire che l'amore copre tutte le trasgressioni, cioè che c'è una trasgressione, tu immediatamente la copri con amore e arrivi a una certa adesione con il creatore. Allora dopo più odio, e così arriviamo a un tale odio che ci vogliamo bruciare uno con l'altro. Cioè, io ho già preparato il falò per bruciarti, dice così, veramente sono pronto a bruciarti. Gli studenti di Rabbi Shimon all'altezza del Rosh di Azilut, pensa che linea sinistra appariva lì. Non è uno scherzo. Non so. Queste sono concessioni tremende. E qui, intanto che tu non devi credere ai tuoi occhi, alla tua testa, che non esiste nulla tranne lui, è buono e benevolente. Il creatore crea tutte queste dispute, queste lotte. Com'è che le fa? E tu le scoprirai al di sopra di loro, tu ti eleverai a connetterti con lui. E non ti aiuterà che tu magari hai letto da qualche parte che vuoi, chi è quello che è più grande del suo amico, il suo desiderio maggiore. L'amico dice: cerco di capire questa cosa una volta di più. Allora, se io ho un pensiero che io voglio bruciare qualcuno, questo non ha niente a che vedere con la meta spirituale per il momento. Giorno dopo giorno, diciamo così, dice Rav, che non mi va bene a me, che mi è sgradevole, io come mi relaziono con questo? Rav dice: queste cose non hanno niente a che vedere, è un grado corporale, la società è l'unico vaso che c'è. Non è come se tu non potessi lavorare con la tua vita corporea, ma sono due gradi diversi. Sì, Moti, quello che tu stavi terminando di scrivere, ci sono molti stati qua. Io vorrei chiederti se sei cosciente che noi stiamo trasmettendo in TV e tu ci fai fare queste domande. Gli amici magari non vogliono vedere quello che io penso o quello che loro sentono. Rav dice: no, ognuno deve correggere se stesso, non deve parlare di queste cose, non devono parlare né dell'odio né dell'amore, ma che parlino degli strumenti generali che sono a disposizione nostra nel gruppo in base a quello che i nostri maestri ci scrivono, dice l'amico. Però in qualche situazione sono azioni molto reali e gli amici le stanno sentendo. Rav dice: allora devono portare queste cose ad un'assemblea privata, non chiaro durante la lezione del mattino. Questo tipo di società nella quale arriviamo a lavorare io mi trovo qua in mente e cuore, io ho investito forza per anni, abbiamo vissuto vicini uno all'altro, chiaro che ci sono molti calcoli possibilmente qui. E noi di fatto ci allontaniamo da questa vicinanza fra di noi per non stare poi così tanto vicini precisamente, ma dobbiamo avvicinarci al di là di questo per costruire questa rete di connessione nella quale noi possiamo già iniziare a sentire queste sensazioni spirituali che vanno verso la connessione per portare contentezza al creatore. Questi sono calcoli totalmente diversi, bisogna lasciare tutto il resto e investire solo in questo punto. Il fine dell'azione è nel pensiero iniziale, prima di tutto la meta, cioè portare contentezza, portargli contentezza, e attraverso di questo io devo costruire questa rete di connessione simile a lui, simile alla sua qualità, perché lui si rivela nella connessione fra di noi, nei vasi, e che appaia come la luce, e i vasi devono essere simili alla luce, per questo nella qualità del dare in assoluto da parte del Kli rispetto alla qualità della dazione e da parte della luce. Se lui divide se stesso in 125 gradi, allora io devo arrivare al primo grado davanti alla connessione fra di noi, e allora io chiedo a lui che ci aiuti a raggiungerlo, e lavoro nel lavoro tra gli amici, e io parlo solo di questo, solo rispetto a portare godimento al creatore. Tutto il resto non ha niente a che vedere con loro. Non si considera nemmeno in questo calcolo, così che non perdete tempo. Da Nuremberg ci domandano: che cos'è lo sforzo, cioè che tipo di sforzi sono più importanti, annullare se stesso o avvicinarsi alla connessione? Bravo, dice: io non credo che uno escluda l'altro, non so perché lo domanda così, che uno con l'altro. Cancellare me stesso è necessario, annullarmi per potermi avvicinare alla connessione, e così in aggiunta per annullare me stesso devo anche avvicinarmi, perché anche insieme con questo annullamento io vado al di sopra di questo, al di sopra di me stesso, e ho contribuito una tale forza verso la connessione, però l'annullarmi è la prima condizione, la prima restrizione. Dice l'amico: suona un po' come se ci fosse veramente una contraddizione, perché se non mi annullo a me stesso faccio solamente quello che gli altri mi dicono, e se io inizio la connessione. Rav dice: no, nell'annullare me annullo il mio desiderio di ricevere egoista e di utilizzarlo, ma se con il fine di dare, per più che io posso aprire tutto questo e utilizzarlo, meglio. Mi dice l'amico: noi studiamo in maniera generale in merito al desiderio di ricevere, c'è questo processo che c'è il desiderio di ricevere e c'è il 9 di Av, che è l'amore al prossimo come te stesso. Rav dice: il 9 di Av non è l'amore al prossimo come te stesso, è proprio l'opposto di questo. Dice l'amico: ok, corretto, allora comprendiamo che non siamo lì, e possibilmente la luce sta operando, agendo attraverso di noi per portarci attraverso questo processo del desiderio di ricevere il 9 di Av, l'amore al tuo prossimo come te stesso. Come dobbiamo fare perché questo succeda? Rav dice: rivelare il 9 di Av fra di noi. Che cosa vuole dire? Dice l'amico. Rav dice: l'odio che esiste, come possiamo farlo? Solo sotto la condizione che poniamo sforzi verso l'amore, e allora l'odio si rivela prima, gradualmente. Dice l'amico: quali sono i nostri sforzi di cui tu parli verso l'amore? Rav dice: verso la connessione, alla connessione, come Rabashi scrive. Dice l'amico: allora di fatto tutto quello che noi impariamo rispetto al desiderio di ricevere, questo è il luogo dove la luce arriverà, e faremo lo sforzo così come ci scrive il Rabash, esattamente in questo modo, così è come la luce lavorerà. Rav dice: solamente nella connessione tra di noi è che il mondo superiore si rivela, e iniziamo a vedere che più in là della connessione dei desideri non esiste nient'altro, questo mondo evapora come se non esistesse, e solo ti sembra qualche cosa di tangibile, questo ti serve per poterti sostenere in qualcosa, ma questo è solamente fino al punto in cui tu trasferisci la tua attitudine verso l'altro, i tuoi pensieri, le tue emozioni verso, con il fine di dare in assoluto in maniera interna, e allora la necessità della corporalità scompare. Dicevo amico, e allora qual è questo odio senza fondamento? Che cos'è che eventualmente io trovo qua in questo odio senza fondamento? Krav dice, l'odio senza fondamento è quello che arriva a te per il fatto che tu non sei ancora corretto verso il fine di dare in assoluto, che realmente tu non puoi giustificare in nessun modo, eccetto che il creatore te lo ha fatto a te in questo modo qua. E allora tu cominci già ad attribuire il tuo odio verso il creatore, cioè al 100% io ho creato l'inclinazione al male, ho fatto l'intenzione al male, cioè tu riveli che lui l'ha creata, e tu in questo stesso modo cominci già a lavorare con quello che ti sembra a te come odio senza fondamenta. Tu così ti incorpori a questo, lo porti verso la connessione, ed è uno stato veramente fantastico, l'amico dice. Allora, in parole semplici, adesso io ti ascolto a te in TV per la prima volta, diciamo così, che cos'è che devo capire? Che il 9 di Av, che roba è questo odio senza fondamento? Rav dice, i nostri telespettatori dipende dal loro stato. Se è un nostro amico e si trova in una decina, in una connessione, cerca di vedere lo scopo della creazione come all'ama il tuo prossimo come te stesso, che è la grande regola della Torah, per la quale noi abbiamo bisogno di utilizzare la luce che riforma, allora se lui si trova già in loro, in questo, si trova con noi. E se semplicemente è così interessato in maniera generale, allora dovrebbe essere bello vedere che tutto il mondo, e noi compresi, dobbiamo arrivare a una maggiore connessione, e anche lavoriamo verso di questo, perché la differenza fra di noi e il resto del mondo è che noi dobbiamo realizzare tutte queste condizioni da parte nostra, per noi stessi, gradualmente, lentamente, una dietro l'altra. Quando noi arriviamo ad un certo grado, noi possiamo attivarle già nel mondo, il mondo lo riceve tutto in un istante, lo ricevono così, come tutto come una misura completa, come se fosse preimpacchettato dalla testa al corpo. Diciamo così che noi arriviamo a Rosh nel grado di Nefesh di Adam Rishon, ok? Che abbiamo fatto un salto, abbiamo questo carico di questo grado, questo potenziale. Allora, questo tutto in una volta, in un solo conto nella società. Arriviamo poi al secondo grado Ruach di Nefesh, abbiamo 125 gradi, giusto? Allora Ruach di Nefesh, questo secondo grado dal basso verso l'alto, e già arriviamo a lui e si trasmette al mondo così, e così in avanti, dice l'amico. Ok, questo è quello che impariamo qui. Però Rav dice, no, però quelle persone che stanno con noi nella connessione, loro lo sentiranno e lo riceveranno al di là del fatto che non sono con noi in tutte le azioni, in circoli, eccetera. Coloro che stanno nei circoli avanzeranno attraverso queste cose in maniera pratica, passo dopo passo, attraverso dello sviluppo interno, così come in maniera psicologica lo comprenderanno e ci faranno tutte le connessioni. Però coloro che non sono in questo lavoro, ma semplicemente ascoltano, sì, ascoltano e basta, non sono parte di una decina ancora, loro lo riceveranno in un istante. Diciamo che in 6 mesi da oggi arriviamo a Nefesh di Nefesh di Nefesh. Queste persone lo riceveranno anche con noi, dice l'amico. E allora che devono fare più di guardare la TV? Rav dice, appartenere. L'amico dice, cosa vuol dire? Rav dice, appartenere. Questo è il suo stato di appartenenza qui. Lui si annulla così, Questo è quello che Balasulam scrive nel libro, all'introduzione del libro dello Zohar, che vuole dire che si annulla e che vuole ricevere quello che sente che sta dentro di noi, cioè in qualche misura sentirlo, che ha una mancanza per questo, una necessità per loro, che anche si trova in questa stessa direzione, che vuole raggiungerla, eccetto che per il fatto che la loro forza è molto limitata, dice l'amico. E qual è il nostro ruolo per trasmettere a lui che, perché lui lo voglia, Rav dice, è sufficiente che noi ci troviamo in questo computer, in questa trasmissione online attraverso tutto il mondo, che lui ci ascolti e basta solamente, e magari viene a qualche congresso o a qualche lezione qui e là, questo è sufficiente. Di nuovo, nella misura in cui lui sente che appartiene a noi, da noi riceverà. Dicevo amico, allora stiamo parlando dei congressi, quindi questo prossimo congresso che si fa a Praga, Martin D'Arriga ci domanda quali sono gli sforzi che dobbiamo realizzare durante il congresso e come possiamo mostrare alle persone nuove che abbiamo una risposta a tutte le loro domande. Grav dice, lo dico ancora, è un congresso molto speciale perché prende luogo nel mezzo dell'Europa, e l'Europa è il centro del mondo moderno. Sembra qui che come un mondo rotto, e l'Europa vuole connettersi. Non è come se la Russia, che è caduta e si è separata, e l'America sta passando adesso per questi stati. L'Europa è già passata per tutto questo, in questa traiettoria verso quale ha avanzato, dove ha avuto molta amarezza, e il futuro non pare essere molto brillante. Gli europei lo sanno. E finalmente sta apparendo questo modo nel quale finalmente possono cominciare a comprenderlo e digerirlo, così che non c'è nessuna alternativa più che portare a termine il metodo della connessione, che è l'unica salvezza. Io vi invito personalmente, da qualsiasi punto, da qualsiasi luogo della nostra organizzazione che veniate, parliamo di queste cose, c'è bisogno di molte forze qua che correggeranno ognuna delle persone del CLI europeo insieme, sono molte persone. Ieri sera ho sentito che c'erano già 400 persone registrate, che mai c'è stato un tale numero prima, anche in altri congressi, anche nel congresso di San Pietroburgo, e più della metà sono totalmente nuovi. Ancora non sappiamo da dove vengono. L'Europa mai ha fatto qualcosa. Guarda come la sofferenza sta veramente scuotendo le persone qua. E speriamo, allora speriamo che arriviamo a questo. Domani parleremo di questo, vero Jacob? Nella terza ora, sì, dice Jacob, sì, alla fine della terza ora. Domani realizzeremo l'analisi di queste cose. E qui già riceveremo un altro tipo di stati, e dovete prepararvi per fare più domande, e quindi ci vediamo domani e che abbiate una buona giornata. Venerdì aperto, amici intorno a tutto Israele e telespettatori, vi invitiamo a partecipare ad una lezione molto speciale di Kabbalah, un pasto festivo, domani alle 5 di sera, Nevatim, strada Nevatim. Per coordinarsi, per favore, contattateci, e abbiate una buona giornata e una buona notte. Vi invitiamo al congresso di Praga, congresso mondiale di Kabbalah, che prenderà luogo in Praga dal 10 all'11 di settembre. Per maggiore